Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, vi ringrazia per essere all'ascolto. E anche questa sera possiamo aprire ancora una volta il libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio, nel libro di Isaia. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo considerato il capitolo 7 di questo libro. Oggi concludiamo questo capitolo leggendo i versetti dal 15 al 16. Egli mangerà panna e miele finché sappia rigettare il male e scegliere il bene. Ma prima che il bambino sappia rigettare il male e scegliere il bene, il paese del quale tu temi i due re sarà devastato. Questi versetti non li possiamo applicare al Messia. I versetti dal 17 al 25, che ci limiteremo a leggere, non hanno bisogno di spiegazione, in quanto descrivono ciò che succederà quando la Siria invaderà Israele. Il Signore farà venire su di te, sul tuo popolo, e sulla casa di tuo padre, dei giorni come non se ne ebbero mai dal giorno che Efraim si è separato da Giuda, vale a dire il re d'Assiria. In quel giorno il Signore fischierà alle mosche che sono all'estremità dei fiumi d'Egitto e alle api che sono nel paese d'Assiria. Esse verranno e si poseranno tutte nelle valli deserte, nelle fessure delle rocce, su tutti i cespugli e su tutti i pascoli. In quel giorno il Signore, con un rasoio preso a noleggio, di là dal fiume, cioè con il re d'Assiria, raderà la testa, i peli dei piedi e porterà via anche la barba. In quel giorno avverrà che uno nutrirà una giovenca e due pecore, ed esse daranno tale abbondanza di latte che egli mangerà panna, poiché panna e miele mangerà chiunque sarà rimasto superstite nel paese. In quel giorno ogni terreno contenente mille viti, del valore di 1000 sicli d'argento, sarà abbandonato in balia dei rovi e dei pruni. Vi si entrerà con le frecce e con l'arco, perché tutto il paese non sarà che rovi e pruni. Tutti i colli che si dissodavano con la vanga non saranno più frequentati per timore dei rovi e dei pruni. Vi si lasceranno andare i buoi e le pecore ne calpesteranno il suolo. I capitoli dal 7 al 12 costituiscono una serie di profezie fatte durante il regno di Acaz. Alcuni, come abbiamo detto, hanno cercato di identificare il figlio della Vergine, del capitolo 7, con il figlio del profeta del capitolo 8. I nomi precludono questa possibilità e le informazioni aggiuntive del capitolo 9 rendono impossibile che i due siano la stessa persona. Comunque sia, anche il figlio del profeta è un segno. Il capitolo 8 di Isaia è molto significativo perché contiene la predizione dell'invasione della terra dell'Emanuele da parte del re d'Assiria. Dio ha impedito alla marea costituita dalle invasioni straniere di abbattersi sul suo popolo per più di 500 anni. Ora apre le chiuse e permette al nemico di coprire la terra come un diluvio. Il popolo, invece di cercare l'aiuto nel Signore, cerca un'alleanza. Questo capitolo si chiude con un monito contro lo spiritismo come ultima risorsa di un popolo che ha rigettato il consiglio di Dio e si rivolge disperato al mondo satanico. La fine sarà caratterizzata da afflizioni, tenebre e angoscia. Cominciamo con la nascita del secondo figlio di Isaia, che è data come segno. Leggiamo i primi 4 versetti di Isaia, capitolo 8. Il Signore mi disse: «Prendi una tavoletta grande e scrivici sopra in caratteri leggibili. Affrettate il saccheggio. Presto, al bottino. Mi scelsi come testimoni fedeli il sacerdote Uria e Zaccaria, figlio di Yeberechia. Mi unii pure alla profetessa, e lei concepì e partorì un figlio. Allora il Signore mi disse: chiamalo affrettate il saccheggio, presto, al bottino, poiché prima che il bambino sappia chiamare papà e mamma, le ricchezze di Damasco e il bottino di Samaria saranno portati davanti al re d'Assiria. Se pensavi che Sear Yasub, il nome del primo figlio di Isaia, fosse un nome strano per un bambino, nota quest'altro. Maher Salah Ashbaz è un nome notevole per un bambino, in ogni lingua. Ti piacerebbe portartelo dietro per tutta la vita? È quello che ha dovuto fare il figlio di Isaia. Non so che soprannome avesse. È possibile che ne abbiano abbreviato il nome chiamandolo Maher o Ash o perfino Baz. C'era una ragione, tuttavia, perché Dio voleva che Isaia desse a suo figlio questo nome inusuale. La ragione la troviamo al versetto 18, che dice: «Eccomi con i figli che il Signore mi ha dati. Noi siamo dei segni e dei presagi in Israele da parte del Signore degli eserciti, che abita sul monte Sion». Entrambi erano dei segni, e il loro nome recava un messaggio. Maher Shalal Hash Baz significa «affrettate il saccheggio, presto, al bottino». Questo significa semplicemente che Dio è contro coloro che sono contro il suo popolo. Paolo la mette in questi termini, come scrive in Romani 8 al versetto 31. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Il nome del ragazzo è anche un messaggio per Akaz, l'uomo che siede sul trono. È un uomo empio e Dio sta cercando di raggiungerlo. Egli dice a Isaia di prendere una tavoletta grande e di scriverci sopra con caratteri leggibili. Poi dovrà appenderla in un luogo prominente, come un tabellone pubblicitario, in modo che tutti possano leggerla. Dio vuole che il nome di questo ragazzo venga scritto in modo che anche la persona più umile del regno possa vederlo, possa leggerlo, capirlo. Dio sta cercando di raggiungere Akaz. Prima attraverso il figlio maggiore di Isaia, Sear-Yasub, un resto ritornerà, e poi attraverso Maher-Shalal Hash-Baz, affrettate il saccheggio, presto, al bottino. Il nome di questo secondo figlio deve assicurare Akaz che Dio si occuperà dei nemici del suo popolo. Guardiamo anche al nome dei due testimoni. Uria significa Dio è la mia luce. Zaccaria significa Dio ricorda. Yeberechia significa Dio benedirà. Questa è una combinazione interessante, non è vero? In questo modo uno testimonia con il suo nome. Dio è la mia luce. E l'altro dice lo scopo di Dio è quello di benedire. Il frutto di ciò è la grazia di Dio, cioè egli non dimenticherà mai il suo popolo. Questa è una grande benedizione. In tutte le azioni di Isaia c'è un messaggio per il popolo. Egli agisce e scrive il suo messaggio in modo che il popolo possa comprenderlo. Il libro di Isaia è una parabola illustrata. Anche il nostro Signore ha usato questo metodo. Il motivo sta nel fatto che la gente guarda una figura, resta colpita, ricorda. È qualcosa come la televisione. È stupefacente pensare a quanti siedono davanti allo schermo televisivo a guardare ciò che appare in quella scatola, cose sulle quali in circostanze diverse non sprecherebbero il loro tempo. Dato che Dio conosce la tendenza dell'umanità, egli cerca di far giungere un messaggio a queste persone per mezzo di una figura, la profetessa. Questo termine del versetto 3 rappresenta la moglie di Isaia. Ella concepisce e partorisce un figlio e il nome viene imposto al bambino prima della sua nascita. Prima che questo bambino sia in grado di dire mamma o papà, gli Assiri invaderanno la Siria e Samaria. Il nemico del nord, che progetta di venire contro Giuda, sarà portato in cattività. Ciò non dipenderà dalla brillante capacità militare di Akaz di studiare una strategia in grado di portare alla vittoria. La vittoria dipenderà dalla sovrana grazia di Dio. Dio lo dice molto chiaramente. Nei versetti dal 5 all'8 di Isaia, capitolo 8, troviamo un altro messaggio del Signore. Il Signore mi parlò ancora e mi disse, «Siccome questo popolo ha disprezzato le acque di Siloe, che scorrono placide, e si rallegra a causa di Resin, del figlio di Remalia, ecco, il Signore sta per far salire su di loro le potenti e grandi acque del fiume, cioè il re d'Assiria, e tutta la sua gloria. Esso si innalzerà dappertutto sopra il suo livello e strariperà su tutte le sue sponde. Passerà sopra Giuda, inonderà e passerà oltre, arriverà fino al collo e le sue ali spiegate copriranno tutta la larghezza del tuo paese, o Emanuele. Questo è un altro passo straordinario della scrittura. Il popolo ha rifiutato le acque di Siloe, che significa mandato. Essi hanno rifiutato la pace che Dio ha offerto loro, una pace qui rappresentata da questo placido, increspato ruscello. Al contrario, vediamo nel versetto 7 le potenti e grandi acque del fiume. Questo è chiaramente il fiume Eufrate presso cui la Siria era situata. Queste acque scenderanno come una inondazione. In altre parole, le acque del fiume Eufrate rappresentano il giudizio di Dio e sono messe in contrasto con le placide acque di Siloe. Dio sta dando un messaggio al popolo attraverso questi due fiumi. Come ha scritto Shakespeare, ci sono lingue negli alberi, libri nei ruscelli, prediche nelle pietre e ovunque il bene. Siloe è un piccolo ruscello che scorre placidamente. Non conta granché oggi, ma ai tempi di Isaia sì. Scorreva tra il monte Sion e il monte Moria. C'è un messaggio in questo piccolo corso d'acqua che anche tu puoi ascoltare. È un messaggio più dolce del suono del ruscello stesso. È la storia della grazia, del monte Sion, che si erge in contrasto col monte Sinai, che simboleggia la legge mosaica. Moria è là dove Abramo offerse suo figlio, dove Davide comprò l'aia da Ornan e dove Salomone edificò il tempio. È proprio all'estremità di questo grande crinale di rocce, cioè il Golgota, dove Cristo è stato crocifisso. Questo parla di grazia. Moria è il luogo nel quale Dio si è provveduto un agnello. Egli ha risparmiato il figlio di Abramo, ma non ha risparmiato il proprio figlio. Così qui Dio parla di grazia a quest'uomo, ad Acaz. Egli gli dice: ti risparmierò se solo ti volgerai a me. Dio permetterà agli Assiri di inondare la terra di Giuda, ma non permetterà mai loro di conquistare Gerusalemme. E dopo questo troviamo la dichiarazione contro un'alleanza in sostituzione a Dio, versetti dal 9 al 12 di Isaia, capitolo 8. Mandate pure grida di guerra, o popoli, sarete frantumati. Prestate orecchio, voi tutti di paesi lontani, preparatevi pure alla lotta, sarete frantumati. Fate pure dei piani, e saranno sventati. Dite pure la parola, e rimarrà senza effetto, perché Dio è con noi. Così infatti mi ha parlato il Signore, quando la sua mano mi ha afferrato, ed egli mi ha avvertito di non camminare per la via di questo popolo, e mi ha detto: non chiamate congiura tutto ciò che questo popolo chiama congiura, non temete ciò che esso teme, e non vi spaventate. Questo è un avvertimento contro le nazioni che si alleano contro il paese di Dio. Cominciando da Isaia, capitolo 13, troveremo una serie di messaggi indirizzati alle nazioni che erano contigue ad Israele, o che comunque avevano dei rapporti con Israele in quei giorni, e vedremo il giudizio di Dio cadere proprio su di loro. La sezione che va da Isaia 13 a Isaia 35 è tra le più straordinarie della parola di Dio. La maggior parte è costituita da profezie adempiute. Dio dice che le nazioni del mondo non riusciranno mai a impedire il suo proposito per questa terra. È interessante notare che le nazioni del mondo non cercano più saggezza o consiglio da Dio. Dio ha uno scopo, e il suo scopo prevarrà. Se una nazione va in un'altra direzione, il giudizio cadrà su di lei. Giuda non deve allarmarsi per l'alleanza tra la Siria e Samaria. La paura ha spinto quelli del nord a unirsi e Dio esorta il suo popolo. Non temete ciò che esso teme. In altre parole, non dovranno cercare un'alleanza tra le nazioni, alleanza che probabilmente sarebbe stata con l'Egitto. Più tardi essi infatti si alleeranno con l'Egitto e questo causerà una grande tragedia nel paese. Devono temere Dio lassù e guardare a Lui. Questo è il senso dei versetti dal 13 al 16 di Isaia capitolo 8. Leggiamoli. Santificate il Signore degli eserciti, sia Lui quello per cui provate timore e paura. Egli sarà un santuario, ma anche una pietra d'intoppo, un sasso d'inciampo per le due case di Israele, un laccio e una rete per gli abitanti di Gerusalemme. Molti di loro inciamperanno, cadranno, saranno infranti, rimarranno nel laccio e saranno presi. Chiudi questa testimonianza, sigilla questa legge tra i miei discepoli. Il Signore sarà la loro salvezza, oppure una pietra d'inciampo. A Cromwell, una volta, è stato chiesto perché era così coraggioso. Aveva la reputazione di essere uno degli uomini più coraggiosi che siano mai esistiti. Egli disse: «Ho imparato che chi teme Dio non ha alcun uomo da temere». Paolo ha detto in 1 Corinzi 1, versetto 23, «Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo, o pietra d'inciampo, e per gli stranieri pazzia». Il Signore Gesù ha detto che o cadrai su quella pietra, ed egli è quella pietra, per essere salvato, per riposare in Lui, che è il solo fondamento, e sarai salvato. O Lui, la pietra, cadrà su di te, ti giudicherà, ti ridurrà in polvere, come è detto in Matteo 21, versetto 44. Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato, ed essa stritolerà colui sul quale cadrà. Anche tu hai due possibilità, puoi accettarlo, oppure rifiutarlo. L'affermazione «santificate il Signore degli eserciti» al versetto 13 di Isaia capitolo 8 è una strana ingiunzione. Pietro l'ha detto in questo modo: «Ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni, ma fatelo con mansuetudine e rispetto». Questo è ciò che il popolo di Dio deve fare. Oggi ci sono pensieri frivoli su Dio, c'è mancanza di riverenza verso di Lui, verso la Sua parola. Ci sono coloro che mettono in ridicolo le cose sacre, prendono alla leggera cose che non devono essere prese alla leggera. Tu ed io dobbiamo santificare il Signore nei nostri cuori, perché moltissime persone oggi non sono convinte del fatto che il Signore nel suo Tempio Santo, tutta la terra faccia silenzio in Sua presenza. È proprio così, è scritto nel libro del profeta Abdia, al capitolo 2, versetto 20. Nell'ultima parte del capitolo troviamo una dichiarazione contro lo spiritismo come sostituto della parola di Dio. Leggiamo il versetto 19 da Isaia, capitolo 8. Se vi si dice: consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, quelli che sussurrano e bisbigliano, rispondete: un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolgerà forse ai morti in favore dei vivi? Oggi vediamo una rinascita della spiritualità senza Dio. Già molti anni fa qualcuno ha scritto: Dio non vuole che il suo popolo si mischi con questo sistema satanico. Quando un popolo si allontana da Dio, generalmente va dietro all'occulto, al paranormale. Leggiamo cosa pensa Dio di queste cose. Levitico 20, versetto 27. Se un uomo o una donna sono negromanti o indovini, dovranno essere messi a morte, saranno lapidati. Il loro sangue ricadrà su di loro. Deuteronomio 18, versetti dal 9 al 12, dicono così: quando sarai entrato nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà, non imparerai a imitare le pratiche abominevoli di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio o sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né negromante, perché il Signore detesta chiunque fa queste cose. A motivo di queste pratiche abominevoli, il Signore, il tuo Dio, sta per scacciare quelle nazioni dinanzi a te. Oggi c'è un grande ritorno all'occulto, al mondo degli spiriti, alla demonologia. Ci sono chiese di Satana ovunque. I loro membri adorano il diavolo, molti oggi adorano Satana. Anche molti che si dicono cristiani sono immischiati con l'occulto, pensate. Dicono di farlo solo per curiosità, per capire cosa c'è di vero. Io dico che è meglio lasciar stare l'occulto perché è pericoloso e cresce a passi da gigante. Alcuni credono che non ci sia niente di vero in esso, invece questo movimento è reale, come Satana è reale. Dio ci mette in guardia contro di esso. Facciamo attenzione a questo avvertimento. Il rimedio alle cose appena descritte lo troviamo al versetto 20 di Isaia, capitolo 8. Alla legge, alla testimonianza, se il popolo non parla così, non vi sarà per lui nessuna aurora. Andrà peregrinando per il paese, affranto, affamato. Quando avrà fame si irriterà, maledirà il suo re e il suo Dio. Volgerà lo sguardo in alto, lo volgerà verso terra, ed ecco, non vedrà che difficoltà, tenebre, oscurità piena d'angoscia. Sarà sospinto in mezzo a fitte tenebre. Ma le tenebre non dureranno sempre sulla terra, che è ora nell'angoscia. Come nei tempi passati Dio coprì di obbrobrio il paese di Zabulon e il paese di Neftali, così nei tempi a venire coprirà di gloria la terra vicina al mare, di là dal Giordano, la Galilea dei Gentili. Abbiamo letto fino al versetto 23 di Isaia, capitolo 8. La legge di Dio e la sua parola sono l'unica cosa che può liberare da tutte le conseguenze del condurre una vita di disubbidienza, che potrà portare addirittura fino allo spiritismo. Il risultato è oscurità, tenebre, disperazione. Ma le tenebre non dureranno sempre. Così recitava il versetto 23. La terra vicina al mare, di là dal Giordano, la Galilea dei Gentili, sarà coperta di gloria. Si riferisce al lontano adempimento attraverso la prima venuta di Cristo. Egli ha coperto di gloria questa zona. La Galilea era la zona disprezzata nella quale si erano radunati i gentili. Il Signore Gesù passò oltre a Gerusalemme, il centro religioso snob del paese in quei giorni. Gesù non nacque, non crebbe in Gerusalemme. Nazareth era invece la sua patria. E quando Nazareth lo rigettò, egli scese a Capernaum, che è sul mare di Galilea, nella disprezzata periferia del regno. Zabulone e Neftali erano situate nel nord, con Neftali lungo la riva occidentale del mar di Galilea e Zabulon vicino a Neftali, a occidente. Nazareth era nel territorio di Zabulon e Capernaum, che potremmo definire il quartier generale di Gesù, era in quello di Neftali. Per quanto ne so, il Signor Gesù non ha mai spostato il suo quartier generale da Capernaum. In effetti, questo spiega perché abbia pronunciato un così severo giudizio su Capernaum, perché essa aveva avuto accesso alla luce più di ogni altro luogo. Concludiamo con Matteo capitolo 4, versetti dal 12 al 16, che ci dice: Gesù, udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea, e lasciata Nazareth, venne ad abitare in Capernaum, città sul mare, ai confini di Zabulon e di Neftali, affinché si adempiesse quello che era stato detto dal profeta Isaia. Il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare, di là dal Giordano, la Galilea dei pagani, il popolo che stava nelle tenebre, ha visto una gran luce. Su quelli che erano nella contrada e nell'ombra della morte, una luce si è levata. La parte finale di questo passo nel Vangelo di Matteo è il primo versetto del capitolo 9 che inizieremo a leggere domani. Quindi, per saperne di più su questo capitolo 9 del libro di Isaia, vi rinnovo l'appuntamento a domani al solito orario. Ciao!